Sento la voglia, anche se sono un po' imbarazzato, un po' in difficoltà e quindi sono dei balbettii, ma sento la voglia di aprire tra noi qualche confidenza, chiamiamola spirituale, così come le letture ci invogliano a fare, ci suggeriscono di fare, cioè di fermarci un po' sull'esperienza cristiana, in questi aspetti misteriosi di intimità divina, di presenza e comunione di Dio con la nostra anima, appunto, no? Che noi rischiamo di non sentire più l'anima, no? Di non concepire più la profondità del nostro corpo, che custodisce un'interiorità nella quale Dio ha un'azione potente, come sembra evidente da quello che dice, e di cui noi ci accorgiamo molto poco. Non so, la cosa mi viene anche in qualche maniera suggerita da questo periodo pasquale che stiamo vivendo, nel quale veniamo da un momento, da un periodo in cui abbiamo vissuto e fatto insieme molte cose, in certi momenti anche almeno noi preti e chi qui attorno in comunità si dà un po' da fare in maniera travolgente. Non so, abbiamo celebrato per esempio con intensità i giorni di Pasqua. Però persino quelli, se non si sta attenti, almeno io sento così, dopo c'è la preoccupazione di organizzare, di fare, di eseguire, di vivere insieme, preparare i canti, no, si rischia di fare appunto, no? Poi per esempio tutti i sacramenti adesso del dopo Pasqua, dove si raccolgono i frutti di tanto lavoro fatto con i bambini, con i ragazzi, con le famiglie soprattutto, e intanto la morte di Papa Giovanni Paolo II, l'elezione di Papa Benedetto, che hanno occupato e invaso la nostra attenzione, un po' aiutando la nostra fede, un po' ostacolandola, secondo me, alla fine. Perché quando si ingombrano le teste, le coscienze, quando si fa troppo, dopo non si riesce neanche a vivere qualcosina di vero, si rischia, no? Cioè, si rischia di fare il bailam di quei giorni e poi più niente. E adesso ci aspettano le ultime celebrazioni pasquali, l'ascensione, la Pentecoste, il Corpus Domini, il Triduo, i gesti di chiusura, l'assemblea, il pellegrinaggio. Cioè noi viviamo insieme tanti gesti, tanti impegni, tanti percorsi, compresa la messa anche per alcuni versi, no? Le messe di tutte le settimane. Facciamo tante cose insieme che sono necessarie, perché noi dobbiamo fare per sperimentare qualcosa, anche per conoscere il Signore. Per sapere un po' cos'è il Signore, come è presente in mezzo a noi, come si muove in mezzo a noi. Per capire un po' il Signore noi dobbiamo in qualche maniera fare qualcosa e fare qualcosa insieme con Lui, se no noi siamo così, se non si fa qualcosa non si capisce niente, non si sperimenta niente. No? Però mi pare utile, anche se questo discorso è difficile e quasi pericoloso per qualche verso, perché poi finisce di isolare delle dimensioni che realmente sono appunto complesse, sintetiche, ma mi pare utile fare un piccolo scavo su quello che di misterioso succede dentro di noi mentre facciamo queste cose. C'è una specie di verifica sull'aspetto più personale, più intimo della nostra fede. Non so se si può dire così, il nostro rapporto personale con il Signore, la nostra conoscenza profonda del Signore, o se volete, cominciamo a tradurre una parola difficile, la dimensione del cristianesimo come contemplazione. La contemplazione non è quella degli istituti di clausura e basta, la contemplazione è una dimensione fondamentale della vita di fede, cioè la capacità di guardare il venire del Signore, lo stare silenzioso alla sua presenza, alla sua misteriosa antecedenza, no. Non è appunto uno stato particolare, ma è una dimensione costante della fede, la nostra coscienza profonda di Cristo, il fatto cioè che la nostra fede in qualche maniera è anche un effettivo tenere gli occhi sulla figura di Gesù e sul suo passaggio, il suo gesto, la sua Pasqua e il mistero della divina tenerezza che scende sugli uomini. Cioè il guardare tutte le cose, il vivere tutte le cose, tutto ciò che ci capita, tutto ciò che facciamo, tutte le persone che incontriamo, tutte le cose che ci aspettano ogni giorno, imparare a contemplare, che non è appunto un staccare per fare qualcos'altro, è un vedere queste cose nella luce della grazia di Dio, dell'antecedenza di Dio. Contemplare e stupirsi e lodare, questo dovrebbe essere in qualche maniera il livello più evidente della vita cristiana. Diceva la lettura di Pietro, mi suggeriva tutto questo, quella frase di Pietro: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Cioè c'è uno spazio nel nostro cuore nel quale stiamo alla presenza di Cristo. C'è questa coscienza cristiana, ma nutrita, vissuta, reale, qualcosa a cui pensiamo, qualcosa a cui ci rivolgiamo, qualcosa che in qualche maniera vediamo con gli occhi della fede. Questa è la contemplazione. E se non c'è questo, non c'è esperienza cristiana, mi pare. Il cristianesimo si risolve in una pratica, in un'appartenenza, in un fare qualcosa, ma non è più una faccenda di cuore. Non parte più da dove parte la libertà, la dimensione appunto radicale della vita dell'uomo. Questa mi sembra anche, uso un'altra parola difficile che noi non usiamo mai per parlare di noi, mi pare la dimensione mistica della vita cristiana. La vita cristiana ha una dimensione mistica. Quando si parla di mistica, noi pensiamo facilmente a una vita straordinaria, caratterizzata dai fenomeni straordinari di qualche santo, le estasi, le visioni, le rivelazioni. Invece no, cioè bisogna evitare di confondere l'esperienza mistica con questi fenomeni insoliti che talvolta accompagnano, ma non sono essenziali all'esperienza di fede. Cioè la vita mistica è qualcosa di molto più semplice, di molto più solido, profondo. Consiste semplicemente, vuol dire questo la parola, la comunicazione col mistero, l'unione con Dio, la ricerca di comunione con Dio. L'esperienza mistica è l'esperienza di chi, quando sta andando verso Dio, sa che Dio è largamente in anticipo rivolto verso di lui. Non è l'uomo che per primo tende a unirsi a Dio, ma è Dio che per primo è entrato in relazione con me e vuole unirsi a me. Questa consapevolezza dell'antecedenza di Dio: non mi cercheresti se non ti avessi già trovato, è l'aspetto più importante della vita cristiana, la quale non è tanto i nostri sforzi, non è tanto quello che noi facciamo, il nostro cammino sempre incerto che l'uomo fa verso Dio, ma è quello che Dio ha fatto e non cessa di fare verso l'uomo. Il movimento che l'uomo fa, la preghiera, il venire a messa, il cercare di fare i bravi, in realtà questo movimento dell'uomo è solo l'apertura sempre più profonda, sempre più accogliente della comunicazione di Dio. Provate a pensare se non è vero che questa è la dimensione più bistrattata, più sconosciuta, meno curata della nostra vita. Cioè, noi spontaneamente siamo attenti ai nostri sforzi, alle nostre ricerche, alle nostre iniziative, insomma a noi. E questa è la ragione per la quale la nostra vita di unione con Dio manca di soffio, manca di spiritualità, manca di profondità. Cioè, quando tu accosti un uomo spirituale, bisognerebbe in qualche maniera percepirne, al di là delle goffaggini sue, percepirne le profondità, percepirne gli abissi. E invece noi restiamo centrati su noi stessi, sui nostri progressi e sui nostri fallimenti, mentre dovremmo anzitutto imparare a guardare, a contemplare la comunicazione che Dio ci fa di se stesso. Quindi questo mi sembra così la prima cosa, la dimensione contemplativa e mistica della vita cristiana, la percezione che la vita cristiana è anzitutto ciò che Dio fa per me e in me. Ecco. La seconda cosa che mi sembrerebbe importante per entrare poi in questi misteri pasquali, no? Questa coscienza che noi abbiamo della presenza di Dio in noi, della comunicazione di Dio a noi, non è oggetto di un'esperienza diretta, Cioè, noi non scopriamo questa presenza di Dio con una specie di concetto mentale o con una specie di sentire sperimentale. Se io esploro me stesso, non trovo Dio. Trovo semmai un'apertura, un vuoto aperto. Il fatto che appunto io sono inchiudibile, c'è in me un'apertura alla trascendenza, ma che questo vuoto venga abitato, questo dipende solo, lo veniamo a sapere soltanto dalla parola. Questa è l'altra dimensione, da Gesù. Soltanto la parola, la fede nella parola può assicurarci che il Dio infinito si è effettivamente comunicato a noi. Cioè, l'esperienza mistica o la contemplazione è una dimensione della fede, un ascolto profondo della parola. E quindi si basa questa esperienza interamente sulla fede nella sua parola. È la sua parola che si comunica a noi in modo che non son più io che vivo, come dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. La mia vita nella carne, io la vivo nella fede al Figlio di Dio che mi ha amato e si è dato per me. Si tratta appunto di un'esperienza, la conoscenza di Gesù, l'ascolto della parola che è Gesù, che si appoggia sulla sua parola, appunto, è nella sua parola che il Dio vivo si comunica a noi. La parola non è visione, ma fa appello all'ascolto, alla fede. E allora si capisce perché la vita cristiana, insistentemente, in questi testi di Paolo, di cui abbiamo letto uno stasera, è presentata sempre come un rimanere nella parola. Cioè, essere cristiani è restare permanentemente in ascolto del Verbo di Dio che si è comunicato a noi in Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. I quali comandamenti non sono anzitutto una serie di regole, di disposizioni, poi magari c'è anche quel problema lì, i comandamenti dettagliati, le regole, i problemi morali, le prescrizioni della Chiesa, ma vengono tutti dopo. In realtà tutti i comandamenti si riassumono in uno solo, che è il comandamento dell'amore. È l'autocomunicazione di Dio in Gesù, è il mistero che si dà a noi come principio di vita, appunto. Questo comandamento unico che ha due direzioni, ma lo vediamo solo in Cristo che è così, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, che fa uno solo, perché il nostro amore per il Dio che non vediamo passa attraverso l'amore del prossimo che vediamo, e l'amore del prossimo che vediamo ha un'antecedenza in questa contemplazione o ascolto dell'amore di Dio per noi. Questo comandamento antico, dice Giovanni, perché già nella legge che tu amerai il Signore tuo Dio e il prossimo tuo, è antico, ma è nuovo perché è in Cristo e nel suo esodo pasquale che ha il suo compimento. In Cristo noi vediamo e impariamo, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Impariamo che l'amore che viene da Dio va fino al dono di sé, della carne e del sangue. Impariamo anche che un tale dono fa di noi un solo corpo, rendendoci in qualche modo interiori gli uni gli altri, come il Padre è in noi e noi nel Padre. Ed è in questa esperienza che la parola di Gesù non è un comando esterno, ma coincide col dono di sé, che è il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito che non è altro che l'amore, l'agape divina, la verità, lo Spirito di verità, la verità della vita di Dio che è vita d'amore nella comunione del Padre con il Figlio, che si manifesta nella morte e resurrezione di Gesù e si comunica nel dono dello Spirito, grazie al quale la nostra vita è una vita abitata dall'agape, che trasforma il nostro cuore, metterò la mia legge dentro di voi, nel vostro cuore, e l'agape produrrà in voi i frutti dello Spirito, che sono gioia, pace, amore, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Cioè la traduzione profonda della legge in realtà diventa un cuore trasformato dall'agape divina per il dono dello Spirito di Gesù. E questo è il movimento della vita cristiana, questa dimensione interiore profonda, contemplativa, mistica, che è l'esperienza dell'agape, della carità, che forse manca di più alla nostra esperienza cristiana e rende la nostra testimonianza così poco respirante e così poco attraente, così poco sicura, così poco serena. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e rispetto. È una testimonianza molto diversa da quella che noi percepiamo nelle nostre comunità, molto diversa dalla confusione di tanti cristiani che non saprebbero assolutamente dire ciò in cui credono, di molti cristiani che non trovano il bandolo, che non capiscono in che cosa consista alla fine questa grazia dell'essere cristiani, no? E permettete, anche molto diversa da quella esibizione di una fede in questi tempi ringalluzzita dai successi televisivi, dalle masse, dalle piazze, una fede alla fine così risentita, così arrogante, che quasi si rivale, no? Che quasi con soddisfazione dice: vedi che la religione è la cosa più importante, vedi che convince tutti, no? Una fede così ignara della dolcezza con la quale Dio viene agli uomini e così ignara della fatica che gli uomini fanno ad accoglierla e a convertirsi veramente. Io non so cosa pensate voi, ma quando io penso quanto faccio difficoltà a credere alla verità di Cristo e soprattutto quanto difficoltà faccio a lasciarmi piegare dai miei egoismi, dalle mie paure, quanta difficoltà faccia a lasciarmi convertire da questa verità. Non so che impressione fa questa religione del successo, della forza, non lo so. Ma forse la nostra è una generazione che ha sbagliato i tempi, o ha sbagliato quando è stata rovinata da giovane, che ha immaginato un cristianesimo più umile, più povero. Sono arrivati altri tempi, dovete aiutarci a convertirci a questi tempi più trionfanti. Una fede così ansiosa e prepotente perché non conosce da dentro la dolcezza e la pazienza con cui essa viene regalata a noi.